Buongiorno amici di Aradio. Oggi parliamo di una straordinaria opera che sicuramente avrete visto in tantissimi spettacoli, specialmente spettacoli sonori. L'Arena di Verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di Verona, icona della città veneta insieme alle figure di Romeo e Giulietta. Si tratta di uno dei grandi fabbricati che hanno caratterizzato l'architettura romana ed uno degli anfiteatri antichi giunti a noi con il miglior grado di conservazione, grazie ai sistematici restauri eseguiti fin dal Cinquecento. Proprio per questo motivo, nonostante le numerose trasformazioni subite, esso consente ai visitatori di poter facilmente comprendere la struttura di questo genere di edifici, rigorosamente soggetti alla funzione cui erano destinati, ma dotati comunque di una essenziale bellezza. Durante i mesi estivi ospita un celebre festival lirico areniano, le cui stagioni si svolgono ininterrottamente dal 1913, mentre il resto dell'anno è tappa di molti cantanti e musicisti internazionali. L'ala dell'Arena di Verona, diciamo che è composta lungo tutta la facciata monumentale che è originaria e si presenta in questo modo, quindi l'aspetto del monumento è oggi piuttosto diverso rispetto a quello originale, in particolare per via della mancanza dell'anello esterno, che sarebbe stata la vera facciata monumentale, compito oggi svolto dalla fronte interna. L'unico tratto rimasto in piedi della cinta esterna e la cosiddetta ala, composta da quattro archi. Questo anello non aveva una funzione importante, ma serviva da facciata monumentale dell'opera. Le sue arcate riflettevano esattamente gli ambienti vuoti sottostanti la cavea, mentre gli enormi pilastri riassumevano e ultimavano le linee di forza che provenivano dall'interno. La sovrapposizione di tre ordini di arcata rendeva esplicita all'esterno l'esistenza delle due gallerie e del porticato superiore, mentre gli architravi concludevano le volte delle gallerie interne. In questo modo i complessi volumi interni trovavano all'esterno un'espressione estetica e spaziale. I collegamenti tra facciata e la costruzione retrostante sono dati solo dalle fondazioni comuni e dalle volte a botte della terza galleria e di quella soprastante. La facciata è composta da tre ordini sovrapposti di arcate, realizzate interamente con blocchi ben squadrati di una pietra molto comune nella provincia di Verona, il calcare rosso ammonitico. Le arcate del primo ordine sono alte 7,10 m, quelle del secondo ordine sono alte 6,30 m, mentre quelle del terzo 4,50 m. Questa disposizione delle altezze accentua, se visto dal basso, l'impressione dello slancio verticale. I pilastri del primo ordine sono larghi 2,30 m, profondi 2,15 m, quindi sono quasi quadrati, e su di essi una lesena si conclude con un capitello di ordine ovviamente toscanico a livello della cornice. Gli archi si appoggiano su due semicapitelli e si concludono sul lato della lesena, poco sopra la sua metà. Al di sopra dei capitelli toscani si trova una fascia di blocchi che sopra ogni arcata porta il numero d'ingresso. All'interno c'è la rappresentazione al volo dell'uccello del Trattato di Verona che illustra lo Scipione di Maffei. Partendo ovviamente dall'interno dell'anfiteatro e muovendo lungo l'asse della galleria si trova un massiccio opus cementium che è a 6,80 m dal margine esterno della cavea e quindi della prima galleria diventa largo 3 metri. Diciamo che sopra la galleria più esterna ne sorgeva un'altra delle stesse dimensioni che a sua volta reggeva il portico della cavea. Queste tre gallerie concentriche andavano a formare i quattro settori. Partendo sempre dall'interno, tra l'arena e la prima galleria, è presente il primo ordine di grandinate, il Maedeum. Il primo corridoio anulare è detto anche Praecictio e poggiava sulla volta della prima galleria e separava il secondo ordine di gradinate tra prima e seconda galleria. Sopra la volta della seconda galleria vi era quindi il secondo corridoio anulare che separava il secondo e terzo ordine di gradinate. A questo punto le scale che portano ovviamente ai 64 vomitatori hanno un andamento più complesso. Parliamo un po' della cavea, la cavea dell'arena, l'ingresso più monumentale dell'anfiteatro, che è posto proprio ad ovest dell'edificio, quindi verso Porta Borsari, e la via Postumia. Qui la volta centrale è alta il doppio delle altre, giunge fino sotto le gradinate della cavea. Il settore ovest doveva quindi essere il più importante, come sembra confermare anche la diversa disposizione delle scale d'accesso rispetto al settore est, il primo settore ovviamente, lì dove gli ambienti sono simmetrici. In questo modo i corridoi sono realizzati rettilinei e conducono dunque gli spettatori direttamente agli ordini inferiori. Quali sono le tecniche e i materiali di costruzione? L'ala dell'anfiteatro è stata realizzata in pietra da taglio proveniente dalla Valpolicea. La tecnica di realizzazione è standardizzata e replicata in tutto l'edificio, mentre i materiali utilizzati non presentano decorazione se non l'ordine architettonico nel prospetto esterno, anche se non mancavano certamente le statue, di cui alcune rivendute durante gli scavi sono custodite presso il Museo Archeologico al Teatro Romano. I materiali utilizzati per la costruzione del monumento sono omogenei in tutto l'edificio, segno che grazie alla solidità della struttura, l'arena ha subito solo ristrutturazioni limitate. Le gradinate furono invece restaurate più volte, sia per via dell'usura continua a cui sono sottoposte, sia per l'utilizzo dell'anfiteatro come cava di materiale per lungo tempo, durante ovviamente il Medioevo. Infine, il grande restauro rinascimentale ha eliminato una parte della struttura originaria delle gradinate della cavea. In particolare sono scomparsi i corridoi che separavano i vari settori, rendendo difficile ricostruire l'esatta posizione e le 64 scalette d'accesso. La facciata esterna e i pilastri sono stati realizzati con pietra da taglio, nel particolare rosso ammonitico, reperibile in Valpolicella, una pietra calcarea molto diffusa nel Veronese, che venne messa in opera sia nella variante rosata che in quella bianca, creando una diffusa bicromia. I blocchi di marmo venivano lavorati in modo che potessero essere posti l'uno sull'altro senza l'uso di malta, mentre le facce a vista non erano rifinite, ottenendo un effetto di bugnato e riducendo i tempi di lavorazione. Le murature interne sono state realizzate a sacco, con paramento di opera mista di mattoni e ciottoli. In pratica ricorsi alternati di ciottoli abbastanza grossi a tre file di mattoni. Queste ultime, che erano ovviamente semisquadrate, di colore rosso scuro e spessore di circa 8 cm, mentre giunte di malta sono circa 1 o più o meno 2 cm. Con questa tecnica sono realizzati soprattutto gli ambienti vicino agli ingressi, mentre altri muri che costituivano la maggior parte della struttura dell'anfiteatro sono stati realizzati a getto di materiale cementizio dentro casseforme di legno. Anche le volte sono in opus cementium, di malta e ciottoli gettati su casseforme di legno, la cui impronta delle tavole sono ancora visibili. Diciamo che è una struttura che ancora oggi ha il suo fascino e merita ovviamente di essere ricordata e soprattutto ammirata ogni volta che si ammirano uno degli spettacoli teatrali. Grazie amici della radio, buona giornata.